Capitolo sedicesimo. Nicola cerca una nuova occupazione, ma poi accetta l'incarico di insegnare in una famiglia privata. Prima cura di Nicola, la mattina appresso, fu di cercarsi qualche camera in cui, finché non albeggiassero giorni migliori, potesse tirare innanzi senza abusare dell'ospitalità di Newman Noggs, che da parte sua, del resto, avrebbe dormito sulle scale con piacere per far star comodo il suo giovane amico. La stanza vuota alla quale alludeva il cartello dalla finestra a pian terreno risultò, quando Nicola se ne informò, essere un buco al secondo piano, dalla parte posteriore, sotto i piombi e sopra una fuligginosa vista di tegoli e di camini. L'inquilino del pian terreno era autorizzato a trattare per la pigione settimanale, a condizioni ragionevoli, di quella parte della casa. Era lui l'incaricato del padron di casa a disporre degli appartamenti a misura che diventavano liberi e a vegliare che gli inquilini non se la svignassero. Per assicurare il compimento di quest'ultimo servizio si concedeva all'inquilino del pian terreno la pigione gratis, perché non avesse la tentazione di svignarsela anche lui. Nicola diventò l'inquilino di quella camera e, dopo aver preso a nolo un po' di oggetti di arredamento da un rigattiere vicino e aver pagato la prima settimana di pigione anticipata da un piccolo fondo tolto dalla conversione d'un po' di panni d'avanzo in denaro sonante, si sedette a meditare sulle proprie speranze, che, come il panorama fuori la finestra, erano alquanto anguste e torbide. Siccome con la sua attenta considerazione non miglioravano e la familiarità genera il disprezzo, risolse di bandirle dai suoi pensieri col fare una lunga passeggiata. Così, prendendo il cappello e lasciando il povero Smike ad assettare e a ordinare la camera con la stessa gioia che se fosse stata la sala sontuosa d'un palazzo, Nicola uscì a passeggio e si mischiò alla folla che gremiva le vie. Benché un uomo possa perdere il sentimento della propria importanza quando si considera una semplice unità in una folla affaccendata, la quale non bada assolutamente a lui, non ne segue che gli possa liberarsi con eguale facilità dal vivissimo sentimento dell'importanza e della grandezza dei propri affanni. L'infelice condizione in cui si trovava era l'unico oggetto presente nel cervello di Nicola, per quanto egli si sforzasse di camminare rapidamente. E quando cercò di scacciarnelo, meditando sulle condizioni e le speranze delle persone che lo circondavano, si trovò, dopo pochi secondi, a paragonare la loro situazione con la propria e a ritornare pian piano, quasi impercettibilmente, al pensiero che lo opprimeva. Occupato da quelle riflessioni, gli avvenne, mentre camminava per una delle più grandi arterie di Londra, di posare gli occhi su un'insegna azzurra che portava scritto in lettere d'oro: «Ufficio dell'Agenzia Generale, per impieghi e posti di ogni genere, domandare all'interno». Era una bottega sulla strada con imposte di tela meccanica alla finestra e una porta anche al di dentro. E lungo la finestra c'era una bella schiera di cartelli a mano con l'annuncio di posti vacanti d'ogni categoria, da quello di segretario a quello di fattorino. Nicola si fermò istintivamente innanzi a quel tempio della promessa e con gli occhi percorse quelle scritte in lettere maiuscole che facevano tanto sfoggio di carriere. Dopo che ebbe letto ben bene, continuò a camminare un po' e poi ritornò sui suoi passi. E poi continuò ad andare di nuovo. Finalmente, dopo essersi arrestato irresoluto parecchie volte innanzi all'ufficio dell'Agenzia Generale, si decise ed entrò. Si trovò in una stanzetta con un tappeto d'incerata, con una scrivania alta in un angolo separata da una balaustrata, alla quale sedeva un giovanotto magro dagli occhi scaltri e il mento a punta, l'autore dei cartelli che abbuiavano la finestra. Egli aveva un gran registro aperto dinanzi, le dita della destra inserite tra i fogli e gli occhi fissi su una signora grassa in cappellino di nastri e di gale, evidentemente la proprietaria dell'agenzia, la quale si dava una scaldatina accanto al fuoco. Il giovane sembrava che non aspettasse che le indicazioni della signora per consultare le registrazioni chiuse fra i rugginosi fermagli del volume. Siccome un cartello al di fuori informava il pubblico che dalle 10 alle 4 in continuazione sedevano dentro delle fantesche in attesa di trovar servizio, Nicola vide subito in un angolo, schierate su una panca, una mezza dozzina di robuste ragazze che se ne stavano lì appunto con quello scopo, anche perché le poverette avevano una fisionomia d'ansiosa stanchezza. Ma non fu parimenti sicuro della professione e della condizione di due giovani, eleganti donne in conversazione con la signora grassa, finché questa, dopo che egli si fu seduto in un cantuccio ed ebbe detto che avrebbe aspettato che gli altri clienti fossero stati serviti, non riprese il dialogo per un momento interrotto. «Cuoca, Tommaso!» disse la signora Grassa, sempre dandosi una scaldatina, come si è già detto. «Cuoca!» disse Tommaso, voltando i fogli del registro. «Bene!» «Trova un paio di posti comodi!» disse la signora Grassa. «Sceglietene due molto buoni, se non vi dispiace, giovanotto!» si intromise la più appariscente delle due giovani donne, che aveva delle scarpette di panno scozzese e che era evidentemente la cliente. «Signora Marker!» disse Tommaso, leggendo. «Russell Place, Russell Square, offre 18 guinee, tè e zucchero gratis. Nella famiglia due sole persone e si riceve pochissima gente. Vi servono 5 domestiche, non entrano uomini, non è permesso ricevere fidanzati». «Oh, signore», disse la cliente sorridendo, «non va? Leggetene qualche altro giovanotto, per piacere». «Signora Rymag», disse Tommaso, «Pleasant Place, Finsbury, salario 12 guinee, senza tè e senza zucchero. Famiglia seria. Ah, è inutile continuare», interruppe la cliente. «Tre bravi valletti», disse Tommaso con tono solenne. «Tre? Avete detto tre?» chiese la cliente in tono diverso. «Tre bravi valletti», rispose Tommaso. «Cuoca, cameriera e governante. Ciascuna donna ha l'obbligo di frequentare la congregazione dissidente 3 volte ogni domenica, insieme con uno dei 3 bravi valletti. Se la cuoca è migliore del valletto, si esigerà che contribuisca a migliorare il valletto. Se il valletto è migliore della cuoca, che la migliori lui». «Mi segnerò l'indirizzo di questo posto», disse la cliente. «Credo che mi andrà abbastanza bene». «Eccone un altro», osservò Tommaso voltando i fogli. «Famiglia del signor Gallanbile, deputato al Parlamento. 15 guinee, tè e zucchero e le domestiche libere di ricevere i cugini, se devoti. Notare che in cucina si mangia roba fredda la domenica, perché il signor Gallanbile segue strettamente la regola. Non si cucina nulla la domenica, tranne il pasto del signore e della signora Gallanbile, che hanno ottenuto la dispensa. Il signor Gallanbile pranza tardi il giorno di riposo per impedire alla cuoca di cadere in peccato abbigliandosi». «Non credo che questo posto sia migliore dell'altro», disse la cliente dopo essersi consultata sottovoce con l'amica. «Prenderò l'altro indirizzo, se non vi dispiace, giovanotto. Se non mi andrà, non posso che ritornare ancora qui». Tommaso scrisse l'indirizzo e la cliente elegante, avendo messo nelle mani della signora Grassa un piccolo compenso, se ne andò accompagnata dall'amica. Mentre Nicola apriva la bocca per domandare al giovanotto di cercare alla lettera S e vedere se ci fosse un posto di segretario, entrò nell'ufficio una nuova cliente, in favore della quale egli si fece a un tratto indietro e il cui aspetto lo sorprese e lo interessò. Era una signorina che poteva avere appena 18 anni, di personale assai snello e delicato, ma di forme squisite. Direttasi timidamente alla scrivania, fece, a voce molto bassa, delle domande su qualche posto di governante o di dama di compagnia di una signora. Sollevò la veletta per un istante mentre parlava e rivelò una fisionomia di straordinaria bellezza, benché turbata da una nube di tristezza che in una persona della sua età era doppiamente notevole. Dopo aver ricevuto il biglietto d'un indirizzo preso dal registro, essa pagò quel che doveva e se ne andò leggera e silenziosa. Essa era pulitamente ma molto modestamente vestita, tanto modestamente che pareva che l'abito, se fosse stato indossato da chi gli avesse conferito meno grazia di quella da lei posseduta, sarebbe potuto sembrare povero e frusto. La sua compagna, perché aveva una compagna, una ragazza dalla faccia rossa, dagli occhi tondi e tutta trasudata, si mostrava evidentemente, da una certa rozzezza delle braccia nude che spuntavano dallo sciallo trascinato nella mota e dalle tracce di carbone e di nero di piombo che le tatuavano le guance mal lavate, della stessa categoria delle fantesche che aspettavano sulla panca. Fra queste e lei si erano svolte varie occhiate e vari sorrisi, indicatori dell'identità del mestiere. Questa ragazza seguiva la padrona e prima che Nicola si fosse rimesso dai primi effetti della sua sorpresa e della sua ammirazione, la signorina se n'era già belle andata. Non è assolutamente improbabile, come qualche persona posata può credere, che egli l'avrebbe forse seguita, se non fosse stato trattenuto da ciò che avvenne fra la signora Grassa e il suo impiegato. «Quando ritornerà, Tommaso?» chiese la signora Grassa. «Domani mattina», rispose Tommaso temperando la penna. «Dove l'hai mandata?» chiese la signora Grassa. «Dalla signora Clark», rispose Tommaso. «Starà fresca se ci resta», osservò la signora Grassa prendendo un pizzico di tabacco da una tabacchiera di zinco. Tommaso non rispose che ficcandosi la lingua nella guancia e indicando con la piuma della penna Nicola, segni che mossero la signora Grassa a fare una domanda. «Ora, signore, in che possiamo servirvi?» Nicola rispose brevemente che desiderava sapere se si potesse avere un posto di segretario o di scritturale presso qualche signore. «Un posto», rispose la padrona. «Una dozzina? Ve ne sono, Tommaso?» «Credo di sì», rispose il giovanotto, e mentre diceva così strizzò l'occhio a Nicola con un grado di familiarità al quale senza dubbio dava un significato piuttosto complimentoso, ma che Nicola osservò con sconoscente disgusto. Dopo che fu consultato il registro, la dozzina di posti di segretario si ridusse a uno. Il signor Gregsbury, il gran membro del Parlamento che abitava a Manchester Buildings, Westminster, aveva bisogno di un giovane che gli tenesse le carte e la corrispondenza in ordine, e Nicola era appunto la specie di giovane di cui l'onorevole Gregsbury aveva bisogno. «Non so quali condizioni, perché le stabilirà lui stesso con la persona», osservò la signora Grassa, «ma debbono essere piuttosto buone, perché è un membro del Parlamento». Inesperto com'era, Nicola non si sentì del tutto sicuro della forza di questo ragionamento o della giustizia di questa conclusione, ma senza incomodarsi a discutere, si prese l'indirizzo e risolse di andare, senza indugio, a trovare l'onorevole Gregsbury. «Non so che numero sia», disse Tommaso, «ma Manchester Building non è grande e per male che vada non perderete molto tempo a picchiare ai due lati della via finché lo troverete. Avete visto che ragazza simpatica quella, eh?» «Quale ragazza?» domandò con gravità Nicola. «Ah sì, appunto, quale ragazza, eh?» bisbigliò Tommaso chiudendo un occhio e appuntando il mento in aria. «Non l'avete vista, non l'avete, e non desiderate d'essere nei miei panni per vederla ritornare domani mattina, no?» Nicola guardò quel brutto scrivano come se si proponesse di compensarlo della sua ammirazione col picchiargli il registro in testa. Ma si trattenne e se ne uscì alteramente fuori dall'ufficio senza alcun rispetto, indignato come si sentiva, di quelle antiche leggi cavalleresche che non solo ritenevano giusto e legittimo per ogni buon cavaliere d'udir le lodi delle dame alle quali aveva giurato devozione, ma gli facevano un obbligo di vagare per il mondo e di suonar legnate sulla testa di quelle persone posate e poco poetiche che si rifiutano di esaltare, al di sopra di ogni cosa al mondo, donzelle che, come se questa fosse una buona scusa, non avevano mai avuto occasione di vedere e di sentire. Non pensando più alle proprie disgrazie, ma domandandosi quali potessero essere quella della bella fanciulla da lui veduta, Nicola, aggirandosi a lungo di qua e di là e facendo molte domande e avendone quasi sempre delle indicazioni errate, volse i passi verso il luogo dove era stato diretto. Entro la cinta dell'antica città di Westminster e alla distanza d'un miglio dal suo vecchio santuario c'è una contrada sudicia e angusta, che è ai nostri tempi il rifugio dei meno importanti membri del Parlamento. Consiste in una sola strada di oscure abitazioni, dalle cui finestre, nel tempo delle vacanze, guardano lunghe melanconiche file di cartelli che dicono con la stessa evidenza della fisionomia dei loro inquilini schierati sui banchi ministeriali o dell'opposizione, durante la sessione già morta, da appigionare, da appigionare. Nelle più affaccendate stagioni dell'anno quei cartelli spariscono e le case si gremiscono di legislatori. Vi sono legislatori a pian terreno, legislatori al primo piano, al secondo, al terzo, nelle soffitte. I piccoli appartamenti fumano del fiato delle deputazioni e delle delegazioni. Nei giorni umidi il luogo è inghiottito dalle esalazioni di alti parlamentari e di untuose petizioni. I portalettere svengono nel momento che entrano in quegli insalubri confini e fruste ombre in cerca della franchigia postale corrono irrequiete qua e là come spettri turbati di defunti scrivani pubblici. Quel luogo è appunto Manchester Buildings e ivi in tutte le ore della notte si può udire il rumore delle chiavi che entrano nei loro rispettivi buchi, accompagnato di tanto in tanto, quando una raffica di vento spazza l'acqua che lava i piedi di Manchester Buildings cacciandone lo strepito verso l'imboccatura, dalla debole stridula voce di qualche giovane deputato che si esercita nel discorso da pronunciare il giorno dopo. Per tutta la giornata, quanto è lunga, vi gemono organini e tintinnano e stridono casse armoniche, perché Manchester Buildings è una trappola da anguille, che non ha altra apertura che l'ingresso. Una specie di vicolo cieco in cui non si entra che da una parte, e questa breve ed angusta. E per questo rispetto si può tipicamente paragonare al destino di alcuni dei suoi più avventurosi residenti, i quali, dopo essersi contorti entro il Parlamento con violenti sforzi e atteggiamenti, s'accorgono poi che per loro esso non ha un passaggio, che, come Manchester Buildings, non conduce, oltre che a se stesso, a nulla, e che finalmente debbono accontentarsi di tornarsene indietro, non più saggi, non più ricchi e neppure un po' più famosi di quando ci sono entrati. Nicola entrò in Manchester Buildings con l'indirizzo in mano dell'onorevole Gregsbury. Siccome v'era una calca che s'affollava in una vecchia casa non lontana dall'imbocco, egli aspettò finché non fosse tutta entrata e, dirigendosi quindi al cameriere, s'arrischiò a domandare dove abitasse l'onorevole Gregsbury. Il cameriere era un ragazzotto pallido e frusto che sembrava avesse dormito sotterra fin dall'infanzia. E forse era proprio così. «Il signor Gregsbury?» egli disse. «Il signor Gregsbury abita appunto qui. Benissimo. Entrate!» Nicola pensò che poteva approfittare dell'occasione ed entrò. Ed era appena entrato che il ragazzotto chiuse la porta e se ne andò. La cosa era abbastanza strana, ma il più strano si era che lungo il corridoio e su per la scala angusta, ostruendo il vano della finestra e facendo l'ingresso ancora più buio, si pigiava una folla che dall'aria che si dava appariva di grande importanza, folla che aspettava in silenzio, a quanto pareva, un evento imminente. Di tanto in tanto qualcuno sussurrava qualche cosa al vicino o un gruppetto si metteva a bisbigliare e poi quelli che avevano bisbigliato si guardavano con alterezza a vicenda o scotevano il capo irrequieti come se si accingessero a una impresa disperata, decisi a non interromperla a qualunque costo. Siccome passarono pochi minuti senza che accadesse nulla per spiegare il fenomeno e siccome sentiva che la sua posizione era stranamente disagiata, Nicola stava sul punto di cercare qualche informazione dalla persona più vicina quando si vide un improvviso movimento sulla scala e si sentì una voce gridare «Ora, signori, abbiate la bontà di andar su!» Ma invece di andar su, i signori sulla scala cominciarono a venir giù con molta precipitazione e a supplicare, con straordinaria cortesia, quelli che erano più vicini all'ingresso di muoversi essi prima. Quelli più vicini alla porta ribatterono, con non minor cortesia, che per nessuna ragione lo avrebbero fatto, ma pur nonostante dovettero farlo, giacché gli altri, spingendone una mezza dozzina innanzi, fra i quali Nicola, e formando la retroguardia, li condussero non soltanto di sopra, ma addirittura nello studio del signor Gregsbury, ove furono costretti a entrare con un'irruzione poco decorosa e senza alcun mezzo di ritirata, perché la calca di dietro già gremiva la stanza. «Siate i benvenuti, signori», disse il signor Gregsbury. «Sono incantato di vedervi». Per un uomo incantato di vedere un corpo di visitatori, il signor Gregsbury aveva un aspetto tutt'altro che lieto, ma forse questo si doveva alla sua gravità senatoria e all'abitudine degli uomini di Stato di dominare i propri sentimenti. Egli era un signore grosso, massiccio, dalla testa voluminosa, la voce forte, le maniere pompose e il possesso abbastanza largo di frasi senza alcun significato. Insomma, la persona con tutti i requisiti d'un ottimo deputato. «Ora, signori», disse il signor Gregsbury, buttando un fascio di carte in un cestino di vimini che gli stava accanto e abbandonandosi sulla poltrona con l'avambraccio sul gomito, «veggo dai giornali che non siete contenti della mia condotta». «Sì, onorevole Gregsbury, appunto», disse un grosso vecchio violentemente accalorato, facendosi a un tratto innanzi e piantandogli di fronte. «Mi inganna forse la vista?» disse l'onorevole signor Gregsbury guardando l'interlocutore. «O siete il mio vecchio amico Pugstyles?» «Proprio lui in persona, onorevole», rispose il grosso vecchio. «Qua la mano, mio degno amico», disse il signor Gregsbury. «Pugstyles, mio carissimo amico, mi dispiace molto di vedervi qui». «Mi dispiace molto d'essere qui», disse il signor Pugstyles. «Ma la vostra condotta, onorevole Gregsbury, ha resa imperativamente necessaria questa commissione dei vostri elettori». «La mia condotta, Pugstyles?» disse l'onorevole Gregsbury guardando in giro la commissione con graziosa magnanimità. La mia condotta è stata e sarà sempre regolata da un sincero riguardo per i veri e reali interessi di questo grande e felice paese. Se io guardo all'interno o all'estero, se io miro le pacifiche industriose comunità della nostra casa isolana, i suoi fiumi coperti di battelli, le sue strade corse da locomotive e da diligenze, i suoi cieli da palloni di una potenza e di una grandezza non mai più vedute nella storia aeronautica di questa e di qualsiasi altra nazione, se io guardo, ripeto, semplicemente all'interno o, aguzzando più lontano gli occhi, contemplo la illimitata prospettiva della conquista e del possesso, frutto della perseveranza britannica e del valore britannico che mi si apre dinanzi, io mi stringo le mani e, volgendo gli occhi all'immenso spazio che mi sta sul capo, esclamo: «Grazie al cielo, io sono britanno!» Non era più quel tempo in cui uno scoppio di entusiasmo avrebbe riempito di gioia perfino gli echi. Ora la commissione aveva ascoltato con gelida freddezza. La generale impressione parve questa, che quel discorsetto, come spiegazione della condotta politica del signor Gregsbury, non tenesse affatto conto della minuta realtà, e un signore, in fondo, non si fece scrupolo di osservare ad alta voce che secondo lui esso sapeva un po' troppo di mistificazione. «Il significato di questa parola, mistificazione, disse l'onorevole Gregsbury, mi è ignoto. Se vuol dire che mi infervoro un po' troppo, che divento forse anche iperbolico nell'estollere la mia terra natia, ammetto la giustezza dell'osservazione. Di questo libero e felice paese io sono orgoglioso. Mi si espande la persona, mi scintilla l'occhio, mi si libra il petto, mi si gonfia il cuore, mi si infiamma il seno, rievocandone la grandezza e la gloria. Noi desideriamo, osservò il signor Punkstiles con calma, farvi un po' di domande. Fate pure, signori, il mio tempo è vostro e del mio paese. Del mio paese, disse l'onorevole Gregsbury. Avvalendosi di quella concessione, il signor Punkstiles inforcò gli occhiali e consultò un foglio che trasse di tasca, mentre quasi tutti gli altri componenti della commissione traevano anch'essi di tasca un loro foglio per seguire il signor Punkstiles nella lettura delle domande. Dopo di ciò, il signor Punkstiles cominciò. Domanda numero primo. Se, onorevole, non prometteste spontaneamente, prima della vostra elezione, che nell'evento della riuscita avreste immediatamente soppresso l'uso di tossire e di brontolare nella Camera dei Comuni. E se voi non tolleraste che si tossisse e si urlasse nella stessa prima seduta della sessione, e se è vero che non avete da quel momento fatto sforzo alcuno per introdurre una riforma in questo senso. Se non prometteste anche spontaneamente di sbalordire e di atterrire il governo, si desidera di sapere se l'avete sbalordito e se l'avete atterrito o no. «Andate avanti, mio caro Punkstiles», disse il signor Gregsbury. «Avete qualche spiegazione da dare riguardo a questa domanda?» chiese il signor Punkstiles. «No, certo», disse l'onorevole Gregsbury. I membri della commissione si guardarono alteri l'un l'altro e dopo guardarono con alterezza il deputato. Il caro Punkstiles, dopo aver fissato di sopra gli occhiali a lungo l'onorevole Gregsbury, tornò al testo delle domande. «Domanda seconda. Se parimenti non prometteste spontaneamente di voler sostenere il vostro collega in ogni occasione e l'altra sera non lo abbandonaste e non votaste dall'altra parte perché la moglie di un capogruppo aveva invitato al suo ricevimento la signora Gregsbury?» «Continuate», disse l'onorevole Gregsbury. «Neppure nulla da dire su questo?» chiese l'oratore. «Nulla affatto», rispose il signor Gregsbury. La commissione che lo aveva veduto solo al tempo della campagna elettorale o nei giorni delle elezioni fu stupita da quella freddezza. Egli non pareva lo stesso uomo. Allora era tutto latte e miele, ora era tutto amido e aceto. Ah, come i tempi cambiano gli uomini! «Domanda terza e ultima», disse il signor Punkstiles con energia. «Se, onorevole, non dichiaraste nel giorno delle elezioni che era vostra risoluta e ferma intenzione di opporvi a ogni proposta che sarebbe stata fatta, di far votare per divisione la Camera su ogni proposta, di farle aggiornare tutte, di presentare un'interpellanza ogni giorno e in breve, secondo le vostre stesse memorabili parole, di fare il diavolo a quattro, sempre e in ogni occasione?» Con questa domanda complessiva, il signor Punkstiles, imitato da tutti i suoi sostenitori, ripiegò la lista delle domande. Il signor Gregsbury meditò, si soffiò il naso, Si abbandonò più in fondo nella poltrona, si sporse di nuovo poggiando i gomiti sul tavolino, fece un triangolo coi pollici e gli indici e picchiandosi il naso con l'apice rispose sorridendo: «Io nego tutto!» A questa risposta inattesa si levò dalla commissione un rauco mormorio e lo stesso signore che aveva manifestato la sua opinione sul carattere mistificatore del discorsetto introduttivo di nuovo fece una succinta dimostrazione con un ringhio: «Le dimissioni!» Il quale, essendo stato raccolto dai compagni, crebbe in una grave e generale rimostranza. «Io son pregato, onorevole, d'esprimere una speranza», disse il signor Pugstyles con un inchino misurato, «che ricevendo l'invito da una grande maggioranza dei vostri elettori, non avrete difficoltà a rassegnare le vostre dimissioni in favore di qualche candidato in cui essi possano avere maggior fiducia». A questo l'onorevole Gregsbury lesse la seguente risposta, che, prevedendo la domanda, aveva composto in forma di lettera, della quale era stata mandata copia ai giornali. «Mio caro Pugstyles, dopo il bene della nostra diletta isola, questo grande, libero e felice paese, i cui poteri e i cui mezzi sono, come credo sinceramente, illimitati, io apprezzo quella nobile indipendenza che è il più orgoglioso retaggio d'un inglese e che io spero ardentemente di lasciar pura e immacolata ai miei figli. Non spinto da alcun motivo personale, ma mosso unicamente da alte e gravi considerazioni costituzionali che non tenterò di spiegare perché sono realmente al di sopra della comprensione di quelli che non si son resi padroni, come me, dell'intricato e arduo studio della politica, preferisco di rimanere al mio posto e intendo di rimanervi. Volete usarmi la gentilezza di trasmettere i miei saluti al corpo elettorale e di informarlo di questa circostanza? Con gran stima, mio caro Pugstyles, eccetera, eccetera». «Allora in nessun caso darete le dimissioni?» chiese l'oratore. Il signor Gregsbury sorrise e scosse il capo. «Allora buongiorno, signore», disse Pugstyles iroso. «Dio vi benedica», disse il signor Gregsbury, e la commissione, con molti ringhi e occhiatacce, filò giù con quella rapidità che l'angustia della scala le permetteva. Scomparso che fu l'ultimo elettore, l'onorevole Gregsbury si stropicciò le mani e gorgogliò come fanno i giovialoni quando credono di aver detto o fatto un magnifico colpo, ed era così occupato a congratularsi con se stesso che non osservò Nicola, lasciato indietro nell'ombra della cortina della finestra, finché questi, temendo di poter sorprendere qualche soliloquio che non doveva avere ascoltatori, non tossì due o tre volte per attrarre l'attenzione del deputato. «Che c'è?» disse l'onorevole Gregsbury vivamente. Nicola si fece innanzi e si inchinò. «Che fate qui, signore?» chiese l'onorevole Gregsbury. «Una spia nel mio studio, un elettore nascosto. Voi, signore, avete udito la mia risposta. Vi prego di seguire la commissione». «Me ne sarei già andato se ne facessi parte, ma io non c'entro», disse Nicola. «Allora come vi trovate qui, signore?» disse naturalmente l'onorevole Gregsbury, deputato al Parlamento. «E donde diamine siete sbucato?» seguitò a dire. «Ho avuto questo indirizzo dall'ufficio dell'Agenzia Generale, signore», disse Nicola, «perché intendo di offrirmi come vostro segretario, avendo appreso che ve ne occorre uno». «Siete venuto soltanto per questo?» «Proprio?» disse l'onorevole Gregsbury squadrandolo ancora dubbioso. Nicola rispose di sì. «Non avete nessuna relazione con qualcuno di quei maledetti giornali, no?» disse l'onorevole Gregsbury. «Non vi siete introdotto qui per sapere ciò che sarebbe avvenuto e quindi stamparlo, eh?» «Non ho alcuna relazione, mi duole dirlo, con nulla e con nessuno ora», soggiunse Nicola con sufficiente cortesia ma con perfetta disinvoltura. «Ah!» disse l'onorevole Gregsbury. «E come avete fatto a venir fin qui, allora?» Nicola riferì come fosse stato trascinato di sopra dalla commissione. «Così, proprio?» disse l'onorevole Gregsbury. «Sedetevi». Nicola prese una sedia e l'onorevole Gregsbury lo fissò a lungo, come per accertarsi, prima di fargli qualche altra domanda, che non ci fosse qualche inconveniente nel suo aspetto esterno. «Volete essere mio segretario, volete?» disse finalmente. «Desidero occupare questo posto», rispose Nicola. «Bene», disse l'onorevole Gregsbury, «ora che potete fare?» «Immagino», rispose Nicola sorridendo, di poter fare ciò che è dovere dei segretari di fare.
Che cosa?
Chiese il signor Gregsbury.
Che cosa?
Rispose Nicola.
Già, che cosa?
Ribatté il deputato guardandolo con un'occhiata acuta e inclinando la testa da un lato.
I doveri di un segretario forse sono difficili a definire, disse Nicola meditando.
Comprendono, immagino, la corrispondenza.
Bene,
interruppe l'onorevole Gregsbury.
Tenere in ordine le carte e i documenti.
Benissimo.
Di tanto in tanto forse scrivere sotto vostra dettatura,
disse Nicola con un lieve sorriso.
E forse ricopiare qualche vostro discorso più importante per qualche giornale.
Certo, soggiunse l'onorevole Gregsbury. Che altro?
In realtà, disse Nicola dopo un momento di riflessione, non sono in grado in questo istante di ricordare altri doveri del segretario, oltre quello generale di farsi più che sia possibile gradito e utile al padrone, osservando la propria rispettabilità e non oltrepassando quella linea di dovere che egli si assume di compiere e che è implicata di solito dalla stessa designazione del suo ufficio.
Il signor Gregsbury fissò Nicola per un po', e poi, girando lo sguardo stanco intorno alla stanza, disse con voce soffocata:
«Tutto questo va benissimo, signor... come vi chiamate?»
«Nickleby».
«Tutto questo va benissimo, signor Nickleby, ed è molto esatto fino al punto dove arriva... fino al punto dove arriva, ma non va abbastanza lontano. Vi sono altri doveri, signor Nickleby, che il segretario d'un deputato non deve perdere di vista. Io dovrei essere rifornito, caro».
«Scusate», interruppe Nicola, incerto di aver ben compreso.
«D'essere rifornito, caro»,
ripeté l'onorevole Gregsbury.
«Scusate di nuovo, ma vorrei sapere che significa»,
disse Nicola.
«Il significato, caro, è perfettamente chiaro»,
rispose l'onorevole Gregsbury con aspetto solenne.
«Il mio segretario dovrebbe rendersi padrone della politica estera mondiale, quale vien rispecchiata nei giornali, leggere tutti i rendiconti delle assemblee pubbliche, tutti gli articoli di fondo dei giornali e i rendiconti delle amministrazioni pubbliche, prendere degli appunti di tutto ciò che gli sembra possa essere utile in qualunque piccolo discorso su qualche petizione in corso o in cose della stessa specie. Mi comprendete?»
«Credo di sì, signore», rispose Nicola.
«Quindi», disse l'onorevole Gregsbury, «gli sarebbe necessario essere informato, giorno per giorno, di tutti i paragrafi dei giornali sugli avvenimenti più importanti, come per esempio la misteriosa scomparsa o l'ipotesi del suicidio d'un cameriere, o qualunque cosa di simile che possa darmi l'appiglio di un'interrogazione al ministro degli interni. Quindi dovrebbe ricopiare l'interrogazione e quello che io ricordassi della risposta, con una noticina intorno alla mia indipendenza e al mio buon senso, e mandare il manoscritto in franchigia al giornale locale, con un po' di righe di commento, per far notare che io sono sempre al mio posto in Parlamento e non mi ritiro mai innanzi alle responsabilità e agli ardui doveri impostimi dal mio ufficio, e così di seguito. Capite?»
Nicola si inchinò.
«Oltre questo», continuò l'onorevole Gregsbury, «vorrei che egli, di quando in quando, percorresse un po' di cifre nelle statistiche a stampa e ne raccogliesse i totali, in modo da farmela cavare abbastanza bene sulle questioni doganali del legname, le questioni finanziarie e così via. E vorrei che mi preparasse un po' d'argomenti sui disastrosi effetti d'un ritorno ai pagamenti in contanti e alla moneta metallica, con qualche spunto qua e là sull'importazione delle verghe d'argento e d'oro, sull'imperatore di Russia, sui biglietti di banca e tutta quella specie di argomenti sui quali è necessario parlare correntemente perché nessuno ne capisca nulla. Mi afferrate?»
«Credo di sì», disse Nicola.
«Rispetto a quelle questioni che non sono politiche», continuò l'onorevole Gregsbury infervorandosi, «intorno alle quali non si può pretendere che uno si rompa la testa, oltre alla cura naturale di non permettere alle classi inferiori di passarsela come noi, altrimenti dove andrebbero i nostri privilegi? Deciderei che il mio segretario mettesse insieme un po' di discorsetti fioriti d'impronta patriottica. Per esempio, se fosse presentato un assurdo progetto di legge per dare a quei poveri diavoli di autori il diritto della loro proprietà, mi piacerebbe di dire che io, da parte mia, non consentirei mai e poi mai a mettere una insormontabile barriera alla diffusione della letteratura nel popolo. Comprendete? Che le creazioni di ciò che viene dal denaro, venendo dall'uomo, possono appartenere a un uomo o a una famiglia, ma che le creazioni del cervello, essendo di Dio, debbono naturalmente appartenere al popolo in generale, e se mi sentissi in vena di scherzare, mi piacerebbe di fare qualche motto di spirito sulla posterità e dire che quelli che hanno scritto per la posterità debbono essere lieti d'essere compensati dall'approvazione della posterità. Questo potrebbe fare effetto sulla Camera e non mi danneggerebbe in alcuna maniera, perché non si può attendere che la posterità si impacci di me e dei miei motti di spirito, capite?
Capisco, signore, rispose Nicola. Dovreste sempre aver fisso in mente, in simili casi, disse il signor Gregsbury, di parlar con energia del popolo, perché se n'ha un grande affetto al tempo delle elezioni, e di poter scherzare liberamente intorno agli autori, perché credo che la maggior parte abitino in camere mobiliate e non abbiano il diritto di voto. Questo è uno schizzo frettoloso delle principali cose che avrete da fare, senza dire che dovrete aspettare ogni sera nel corridoio, nel caso io avessi dimenticato qualche cosa e avessi bisogno di rifornimenti freschi, e che di tanto in tanto, durante le grandi sedute, andrete a sedervi nella prima fila delle tribune e direte alle persone intorno: «Vedete quel deputato con la mano al viso e il braccio intorno a quella colonna? Quello è l'onorevole Gregsbury, il celebre Gregsbury», con qualche altro piccolo elogio che in quell'istante potrà venirvi in mente. «E quanto all'onorario», disse il signor Gregsbury, concludendo con gran rapidità perché non aveva più fiato, «e quanto all'onorario non esito a dirvi subito la cifra tonda per risparmiarvi delle delusioni, benché sia molto di più di quanto io sia solito dare. 15 scellini la settimana e il vitto. Ecco». Con questa bella offerta, l'onorevole Gregsbury si abbandonò ancora una volta nella poltrona e assunse l'aspetto d'un uomo d'una rovinosa generosità, ma risoluto ciò nonostante a non pentirsi. 15 scellini la settimana non è molto», disse dolcemente Nicola.
«Non è molto! 15 scellini la settimana non è molto, giovanotto?» esclamò l'onorevole Gregsbury. 15 scellini la...»
«Vi prego di non immaginare che io stia qui a mercanteggiare, signore», rispose Nicola, «perché non mi vergogno di confessare che comunque la somma in se stessa rappresenta molto per me. Ma i doveri e le responsabilità fanno piccolo il compenso, ed essi sono così gravi che io temo d'assumerli».
«Rifiutate di accettare, allora, signore?» chiese l'onorevole Gregsbury con la mano al cordone del campanello.
«Temo che siano troppo gravi per le mie forze, nonostante la mia buona volontà», rispose Nicola.
«Vale a dire che preferite non accettare il posto e che considerate 15 scellini la settimana troppo poco», disse l'onorevole Gregsbury sonando.
«Rifiutate, signore?»
«Non posso fare diversamente», rispose Nicola.
«Matteo, la porta»,
disse l'onorevole Gregsbury alla comparsa del ragazzo. «Mi dispiace, signore, di avervi disturbato senza necessità», disse Nicola.
«Mi dispiace che mi abbiate disturbato»,
soggiunse l'onorevole Gregsbury volgendogli le spalle.
«La porta, Matteo».
«Buongiorno, signore», disse Nicola.
«Matteo, la porta»,
esclamò l'onorevole Gregsbury. Il ragazzotto fece un cenno a Nicola e, scendendo lentamente giù per le scale, aprì la porta e lo spinse nella via. Con un'aria triste e pensosa, Nicola si rimise in cammino verso casa. Smike aveva messo insieme qualche cosa da mangiare con gli avanzi della cena della sera e aspettava ansioso il ritorno del compagno. Gli avvenimenti della mattina non avevano aguzzato l'appetito di Nicola, che da parte sua non gustò nulla. Sedeva in atteggiamento pensoso dinanzi al piatto che il povero amico andava colmando dei bocconi migliori quando Newman Noggs fece capolino nella stanza.
«Ritornato?»
chiese Newman.
«Sì», rispose Nicola, «stanco a morte, e quel che è peggio sarei potuto rimanere a casa senza guastar nulla».
«Non potevate aspettarvi di concluder molto in una mattinata», disse Newman.
«Sarà così, ma io sono di carattere infiammabile e m'aspettavo qualche cosa di più», disse Nicola, «e quindi la mia delusione è tanto più viva».
Così dicendo fece a Newman la relazione dei suoi tentativi.
«Se potessi far qualcosa», disse Nicola, «qualunque cosa, comunque minima, finché non ritorna Rodolfo Nickleby e io non sia preparato ad affrontarlo, mi sentirei felice. Il cielo sa che io non credo sia una disgrazia lavorare. Starmene qui indolente come un tristo animale semiaddomesticato, mi sento di impazzire».
«Non so», disse Newman, «offrono così poco. Pagherebbe la pigione e forse più, ma non so se ti piacerebbe.
No, difficilmente lo faresti.
No, no.
Che cosa è che farei difficilmente? Chiese Nicola levando gli occhi.
Mostratemi in questo vasto deserto di Londra qualche mezzo onesto che mi metta in grado di pagare la pigione settimanale di questa povera camera e vedrete se mi ritraggo dal ricorrervi.
Fare. Ho fatto troppo, amico mio, per aver l'aria orgogliosa e schifiltosa.
Tranne, aggiunse Nicola in fretta dopo un breve silenzio, tranne quell'orgoglio che è dell'onestà comune e tranne quella schifiltosità che costituisce il rispetto di se stessi. Veggo poco da scegliere fra il prestare aiuto ad un insegnante brutale o l'ingoiar rospi presso un vile o uno spocchioso, deputato o no.
Non so se debbo dirvi ciò che ho appreso questa mattina, disse Newman.
Si riferisce a ciò che dicevate ora? Chiese Nicola.
Sì.
Allora, in nome del cielo, mio buon amico, ditemelo, esclamò Nicola.
Per amor di Dio, disse Nicola.
Per amor di Dio, considerate le mie dolorose condizioni e mentre prometto di non dare alcun passo senza consigliarmi con voi, aiutatemi almeno ad uscire da questo passo.
Commosso da questa supplica, Newman balbettò un gran numero di frasi ingiustificabili e intricate, delle quali la sostanza era questa. Che la signora Kenwicks, quella mattina, lo aveva sottoposto a un lungo interrogatorio riguardo all'origine della sua conoscenza con Nicola e a tutta la sua vita, le sue avventure e il suo albero genealogico. Che Newman, dopo aver eluso più a lungo che gli era stato possibile tutte le domande, incalzato e messo per così dire con le spalle al muro, era giunto ad ammettere che Nicola, che aveva il nome di Johnson, era un insegnante di doti eccezionali, implicato in alcuni casi disgraziati che egli Newman non aveva la facoltà di specificare. La signora Kenwicks, spinta dalla gratitudine o dall'ambizione o dall'orgoglio materno o dall'amor materno o da tutte e quattro queste molle messe insieme, s'era consultata segretamente col signor Kenwicks e finalmente s'era presentata per proporre che il signor Johnson istruisse le quattro signorine Kenwicks nella lingua francese così com'è parlata in Francia, con l'onorario settimanale di 5 scellini in moneta del regno, il che equivaleva ad 1 scellino la settimana per ciascuna signorina Kenwicks e 1 scellino in più, fino al tempo che il piccino fosse in grado di scontarlo col prendere lezioni di grammatica.
«E non passerà molto, se non sbaglio», aveva osservato la signora Kenwicks facendo la proposta, «perché dei bambini così intelligenti, signor Knox, credo che a questo mondo non ve ne siano molti».
«Ecco», disse Newman, «questo è tutto. È cosa al di sotto di voi, so bene. Ma pensavo che forse potreste...»
«Potrei», disse Nicola vivamente.
«Naturalmente dovrò. Accetto l'offerta subito. Andate a dire immediatamente a quella eccellente madre che son pronto a cominciare quando vuole».
Newman discese senz'altro a informare la signora Kenwicks dell'accettazione dell'amico e, tornando subito, annunziò che al primo piano sarebbero stati lieti di vederlo appena lo avrebbe ritenuto opportuno, che la signora Kenwicks aveva immediatamente mandato a comprare una grammatica francese con dialoghi di seconda mano, la quale da lungo tempo aveva agitato le prime pagine al vento nella cassetta da 60 centesimi del libraio della cantonata, e che la famiglia, molto eccitata da questa aggiunta alla propria nobiltà, desiderava che la lezione inaugurale avesse subito luogo. E qui si può osservare che Nicola non era, nel senso ordinario della parola, un giovane coraggioso. Egli reagiva contro un affronto fatto a lui, o si interponeva a raddrizzare un torto inflitto a un altro con la stessa baldanza e fierezza di qualunque cavaliere che si fosse mai messo con la lancia in resta. Ma mancava di quello speciale carattere di freddezza e di egoismo lungiveggente che invariabilmente accompagna le persone di coraggio. In verità, da parte nostra, noi siamo tratti a considerare giovani di tal fatta più come ingombri che altro nelle famiglie che cercano di prosperare, giacché abbiamo l'onore di conoscerne parecchi, ai quali lo spirito che loro impedisce di attendere a qualche umile occupazione si esercita soltanto nella grande coltivazione dei baffi e nell'assunzione d'una bella alterezza di aspetto. Ma benché i baffi e la fierezza dell'aspetto siano nel loro genere bellissime e commendevolissime cose, confessiamo il nostro desiderio di vederle nascere a spese del proprietario, piuttosto che a spese dei modesti e degli umili. Nicola, perciò, non essendo un giovane coraggioso secondo il comune significato, e giudicando più degradante dipendere da Newman Knox per la soddisfazione dei propri bisogni che insegnare per 5 scellini la settimana il francese alle piccole Kenwicks, accettò la proposta con l'alacrità già menzionata e si recò al primo piano con la maggiore velocità possibile. Lì fu ricevuto dalla signora Kenwicks con aria graziosa, col pensiero gentile di assicurarlo che da parte sua non gli sarebbero mancati protezione e aiuto. E lì anche trovò il signor Lillywick e la signorina Pitauker, le 4 signorine Kenwicks già schierate sulla panca per la lezione e il piccino in una sediolina innanzi a un vassoio di legno, occupato a divertirsi con un cavallino decapitato. Di legno anche lui, composto d'un piccolo cilindro non diverso da un ferro per arricciare le gale, sostenuto da 4 pioli ricurvi e dipinto del colore delle ostie rosse immerse nell'inchiostro nero. «Come state, signor Johnson?» disse la signora Kenwicks. «Mio zio?» «Il signor Johnson.» «Come state, signore?» disse il signor Lillywick con una certa alterezza, perché la sera prima non aveva saputo della professione di Nicola e non conveniva che un riscossore delle bollette dell'acqua potabile si mostrasse troppo cortese con un insegnante. «Abbiamo preso il signor Johnson come insegnante privato delle bambine, zio», disse la signora Kenwicks. «Me l'avete già detto poco fa, cara», rispose il signor Lillywick. «Ma spero», disse la signora Kenwicks raddrizzandosi, «che questo non le farà inorgoglire, ma che benediranno la loro fortuna che le ha fatte nascere superiori ai figli degli altri. Hai sentito, Morlena?» «Sì, mamma», rispose la signorina Kenwicks. «E quando vi troverete per strada o altrove, intendo che non ve ne vantiate con le altre bambine», disse la signora Kenwicks. «E se dovete dirmi qualcosa, non direte che questo. Noi abbiamo un insegnante privato che viene a farci scuola in casa, ma non ne siamo orgogliose perché la mamma dice che è peccato. Hai capito, Morlena?» «Sì, mamma», rispose di nuovo la signorina Kenwicks. «Allora non te ne dimenticare e fa come ti dico», disse la signora Kenwicks. «Il signor Johnson deve cominciare, zio?» «Se il signor Johnson è pronto a cominciare, io son pronto a udirlo», disse il riscossore assumendo l'aria d'un critico profondo. «Che specie di lingua considerate che sia il francese, signore?» «Che volete dire?» chiese Nicola. «Considerate, signore, che sia una buona lingua?» disse il riscossore. «Una bella lingua, una lingua capace?» «Certo, una bella lingua», rispose Nicola. «E siccome ha un nome per ogni oggetto e con essa si può conversare elegantemente di tutto, credo che sia anche capace.» «Non so», disse il signor Lillywick, mostrandosi dubbioso. «La dite una lingua allegra, allora?» «Sì», rispose Nicola. «Certo, direi di sì.» «Allora», disse il riscossore, «deve essere molto cambiata dai miei tempi, ma molto.» «Era triste ai vostri tempi?» chiese Nicola appena in grado di reprimere un sorriso. «Molto», rispose il signor Lillywick con qualche energia. «Parlo del tempo della guerra, dell'ultima guerra. Sarà una lingua allegra, mi dispiacerebbe di dover contraddire qualcuno, ma ciò che posso dir io si è che ho sentito i prigionieri francesi, che in Francia c'erano nati e dovevano saperla parlare la loro lingua, conversare con tanta tristezza che era una vera malinconia sentirli. Sì, li ho sentiti 50 volte, signore, proprio 50 volte. Il signor Lillywick stava sdegnandosi, in modo che la signora Kenwicks pensò bene di accennare a Nicola di non dir nulla. E fu soltanto dopo che la signorina Pitauker ebbe ricorso a parecchie blandizie per rammorbidire l'eccellente uomo che questi si degnò di rompere il silenzio e di domandare: «Come si chiama l'acqua, signore?» «L'eau», rispose Nicola. «Ah», disse il signor Lillywick scotendo tristamente il capo. «Lo sapevo. L'eau, eh? Non ho stima d'una lingua simile, nessuna stima.» «Credete che le bambine possano incominciare, zio?» disse la signora Kenwicks. «Ah sì, possono incominciare, cara», rispose il riscossore malcontento. «Non ho alcun desiderio di impedir loro di incominciare, io.» Accordato questo permesso, le 4 signorine Kenwicks si sedettero in fila, con le loro trecce tutte da una parte e Morlena in testa, mentre Nicola, prendendo il libro, cominciava le spiegazioni preliminari. La signorina Pitauker e la signora Kenwicks assisterono in silenziosa ammirazione, interrotta soltanto dal bisbiglio della seconda, che assicurava che Morlena avrebbe saputo tutto a memoria in brevissimo tempo. mentre il signor Lillywick guardava il gruppo con la fronte accigliata e gli occhi intenti, come in agguato di qualche cosa che gli avrebbe dato occasione di aprire una nuova discussione sulla lingua francese.